depressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.
Domenica 15 novembre 2015, buon pomeriggio a tutti e tutte voi radioascoltatori e radioascoltatrici, ennesima puntata della Mischia. Questo pomeriggio proporremo l'ennesima formazione rimaneggiata, perché voi per un motivo, voi per un altro, voi per questi turni incombenti di lavoro che vanno avanti a ripetizione senza comunque avere un po' di stabilità, e non riusciamo mai ad essere tutti insieme e tutti nello stesso momento. Per questo con me, Giuseppe, questa sera ci sarà come special guest Francesco, una conoscenza della radio. Ciao Francesco.
Buongiorno e buonasera a tutti e tutte.
Dunque, diciamo che come al solito noi abbiamo preparato la nostra puntata, abbiamo preparato la nostra scaletta, però ci sembra un pochettino strano, sarebbe quasi ipocrita non affrontare, sebbene minimamente, quello che è successo in questo weekend particolare, soprattutto oltre Alpe, soprattutto a Parigi. Non tanto perché vorremmo fare dei commenti, non tanto perché vorremmo fare l'analisi, perché sicuramente sia in questo spazio come in tanti altri posti frequentati e letti dai compagni e dalle compagne ci sono persone che più e meglio di noi hanno studiato la faccenda, sono esperti del settore e saranno fare delle analisi più lucide, più comunque puntuali di quelle che potremmo fare noi. D'altro canto è stato un attacco totale alla società, perché comunque uno dei principali teatri di questa azione è stato fuori dallo Stade de France, quindi volente o nolente ci tocca parlarne, ci tocca comunque affrontarlo, anche perché come ricadute in diretta sappiamo già che l'unità antiterrorismo italiana sta studiando le misure particolari per il big match di Serie A di sabato prossimo tra Juventus e Milan. Sappiamo che sicuramente sarà previsto il tutto esaurito per quella partita, quindi per quanto la capienza del Juventus Stadium contenga poco più di 40.000 spettatori, è sicuramente qualcosa a rischio. Il timore è che comunque questa potrebbe diventare qui a breve una situazione più che un'eccezione, quasi la regola, diciamo. Comunque, senza voler entrare, ribadendo comunque che ci saranno analisi più lucide e costruite quelle che possiamo fare noi, l'unica cosa che possiamo fare è stringerci al dolore delle vittime di Parigi, come al dolore delle vittime di Beirut, come al dolore delle vittime del Kenya e della Nigeria, che sono stati in quest'ultimo fine settimana di sangue, a dimostrazione del fatto che comunque non è una questione di etnicità, non è una questione di privilegio, perché si è tutti davanti alla morte quando si è vittime innocenti di odi che sono voluti altrove. E allo stesso tempo, per questo noi cerchiamo di invogliare, cerchiamo comunque di stimolare dei ragionamenti diversi a quelli che sentono sul qualunquismo comunque becero, che attanagliano i social, attanagliano determinati organi di informazione eccetera, perché adesso sembra quasi che stia partendo la caccia al musulmano, la caccia al diverso. Eppure basterebbe un attimino fermarsi e affrontare il discorso in maniera un pochettino più cosciente per rendersi conto che I primi nemici dell'ISIS, di questi tagliagole, sono musulmani stessi, sono compagni nostri, sono popolazioni che hanno molto da insegnarci e che hanno molto bisogno del nostro aiuto. Mi riferisco principalmente al Kurdistan, ad una situazione come quella del Rojava, in cui davvero c'è stata questa strenua resistenza che ha passato quasi i confini della realtà per diventare un qualcosa di epico, un qualcosa comunque di insperato, visto comunque il dislivello delle forze in campo, visto comunque anche la pericolosità e la disumanità del nemico. Quello che è successo, il fatto che tuttora si possa parlare di Stato Islamico come un qualcosa di estratto, come un qualcosa di nebuloso e non come qualcosa di concreto, forse o comunque e soprattutto merito anche dell'estrema resistenza che è stato fatto in quei cantoni della Siria. Sei d'accordo, Francesco?
Beh sì, hai detto già abbastanza cose, probabilmente quasi tutto quello che si può dire, ci si può esprimere senza volersi addentrare in analisi politiche, geopolitiche di questi attentati che ci sono stati a Parigi. Però ecco, quello che mi sento di dire è che questa è la classica cosa che non ci voleva, nel senso, in un clima che vede la Francia in prima linea, ma anche la Germania, l'Italia, altri paesi dell'Unione Europea con un, appunto, un clima che vede un razzismo che nasce, che cresce, si sviluppa, cavalcato da forze politiche di destra, destra reazionaria, che stanno crescendo un po' di più, non sempre più, un po' di più rispetto agli anni passati. Ecco, questa è chiaramente una di quelle cose che succedono, succedono a mio modo di vedere perché i paesi occidentali da decenni, non solo, potremmo anche dire da secoli, l'Europa lo fa, vanno nel Medio Oriente, vanno in giro per il mondo a portare guerra e distruzione, e come ricaduta c'è quella che un po' di persone, qualcuno, ha deciso di ribellarsi. Chiaramente questo non è il caso dell'ISIS, che porta questi attacchi, perché come dicevi te, i primi nemici dell'ISIS sono proprio i curdi, sono proprio le persone sia che scappano dalle guerre, ma sono le persone che anche rimangono lì a combattere contro lo Stato islamico. Però questa cosa non ci voleva, perché chiaramente si può vedere quelle che sono state immediatamente le dichiarazioni della destra, e non solo destra italiana, di tante persone che almeno fino a questo momento si esprimono solo ed esclusivamente sui social network. Però devo dire anche che da quello che ho visto in Francia, almeno in due casi, ho visto dei brevi video di una manifestazione a Lille, di un'altra in un'altra città che non ho capito quale fosse, in cui un gruppuscolo di 10-15 scemi che arrivavano con lo striscione chiedendo l'espulsione degli immigrati venivano cacciati da queste centinaia di persone che manifestavano contro gli attentati. Quindi almeno in questi due singoli casi che ho potuto vedere io, apprezzare su internet, beh, forse la risposta non è quella che magari io mi aspettavo lì per lì quando ho saputo degli attentati, cioè di una risposta immediatamente e massivamente reazionaria e anti-immigrata, diciamo.
Beh, speriamo che sia la stessa cosa anche in Italia. D'altro canto, in Italia, siccome alla fine il nostro compito è parlarvi di sport, per la precisione di sport popolare, cercando di alleggerire un clima plumbeo come il cielo di questa domenica, ci piace parlare di un'iniziativa di cui avevamo già accennato insieme a degli ospiti domenica scorsa e che proprio rientra in questo contesto di solidarietà con un popolo che si trova davvero in avanguardia, in prima linea a lottare contro la barbarie medievale dell'ISIS. Cioè, quello che l'iniziativa che c'è stata ieri al Cinodromo ad Acrobax per festeggiare il compleanno degli All Reds Basket, è andata avanti la raccolta di fondi per Rojava Playground, che come abbiamo già accennato la settimana scorsa, si tratta di una raccolta di fondi per costruire 6 aree ludiche e sportive dentro la municipalità di Soruc. Ieri l'assemblea è andata a benone, era stata molto partecipata, e ricordiamo che oltre ai compagni degli All Reds di basket c'era anche la squadra di pallacanestro popolare di Venezia, dei Crabs, oltre che comunque una delegazione del centro culturale di Ararat, di Rojava Calling e di Wiki. Allora, a questa bellissima iniziativa dedichiamo il nostro primo stacco musicale, Solidarity degli Angelic Upstairs, che c'è una delle canzoni più in tema per una giornata come questa.
Fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. That your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them all, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts.
and behind them every honest working man. Join hands with your brother, and then you can help each other. Watch the tyrants burn in the fire that they have built. Hear them.
Dopo questa vera e propria pietra miliare del punk rock londinese, degli Angelic Capsters, ritorniamo in linea, in diretta per questa puntata della Mischia. E dopo aver fatto un doveroso preambolo per, insomma, per prendere posizione, per parlare di quello che era successo, penso che possiamo entrare benissimo nel vivo della nostra trasmissione, parlando di cose un pochettino più leggere e più ludiche. Diciamo che oggi eravamo in formazione rimaneggiata perché uno dei nostri delle nostre voci note qua adesso era fuori sede, e adesso lo chiamiamo perché ha una sorpresa con lui, è andato a seguire il Le Boschi, una delle primissime formazioni che ha intrapreso la strada del calcio popolare.
Eh sì, buonasera a tutti e a tutte, buon pomeriggio, e appunto siamo qui, cioè sono qui nel post partita, diciamo, delle Boschi. Intanto iniziamo dal risultato, che era un risultato importante, hanno 3 punti pesantissimi. Le Boschi ha vinto per 2-1 con un gol con i minuti di recupero, quindi grandissime emozioni.
Grandissimo, festeggiamo anche noi qua per loro.
Eh sì, sì, assolutamente. E, però bisogna iniziare in realtà con una nota dolente, purtroppo, perché c'è stato all'inizio del secondo tempo un infortunio molto grave, cioè molto grave, non è, insomma, si è una grave frattura però al gomito, al portiere delle Boschi, quindi la partita è stata anche sospesa per una ventina di minuti perché non si poteva neanche muovere da per terra, è dovuta arrivare l'ambulanza in campo. Insomma, tra l'altro il portiere che proviene dalla curva delle Boschi è uno dei ragazzi della prima ora, quindi insomma è stato un duro colpo anche per la tifoseria, però insomma gli auguriamo ovviamente ogni bene. E intanto la partita, un bel match, era Le Boschi si trovava più o meno in sesta, settima posizione in classifica, solo un punto dalla zona playoff, giocava in casa contro la seconda in classifica, il Feano, un posto qua vicino, e un bel match, devo dire, per, insomma, per i livelli della prima categoria. Si è visto giocare a calcio, sono due formazioni, a classica sfida tra prime in classifica, tra squadre di vertice, quindi con un'organizzazione di gioco, delle trame interessanti. Gli avversari avevano due attaccanti africani di categoria probabilmente superiore potenzialmente, e insomma partita appunto non troppo ricca di occasioni clamorose, ma ben giocata tatticamente, insomma godibile veramente. E quindi poi nel primo tempo finito 0-0, dopo l'interruzione c'è stata un po' l'impennata di emozioni, il vantaggio delle Boschi e il pareggio dopo pochissimi minuti con un gol simile, un cross basso corretto in rete da pochi metri dalla porta, hanno pareggiato quasi subito, e poi appunto nel recupero l'esplosione di gioia con un gran tiro da fuori area che ha preso il palo ed è stato ribadito in rete di testa. E quindi insomma 3 punti che pesano, adesso andremo a vedere poi la classifica, ma insomma dovrebbe essere entrato in zona playoff in questo modo Le Boschi, che già l'anno scorso ha sfidato la promozione in promozione per l'appunto. E quindi bene la partita, e due parole anche sul tifo, perché la caratteristica forse fondante delle Boschi, che la contraddistingue anche da altri progetti del calcio popolare, nel senso che in alcuni casi il livello del tifo è più alle prime armi, ovviamente Le Boschi esiste anche da molti anni e devo dire che insomma io erano molti anni che non riuscivo a vederlo dal vivo, andavo quando vivevo ancora più vicino a qui Insomma, però si parla di 6-7 anni fa, mi ricordo un tifo sicuramente divertente, goliardico, bello. Adesso c'è stato un salto di qualità netto, insomma, da quando anche la squadra è diventata una vera squadra d'azionariato popolare, si è ingrandito il progetto, si è aggiunto gente in curva anche, quindi da un tifo goliardico e divertente è diventato un tifo serio, un tifo fatto bene, numeroso, ma non è solo questione di numeri e di tono della voce, ma proprio di qualità del tifo, insomma, un uso del tamburo, un uso molto, insomma, spiccato dei ritmi dati dal battere delle mani, che implica anche il fatto di saperlo fare, perché insomma è un modo di tifare che va collaudato, che richiede affiatamento, che richiede insomma un certo livello. Devo dire che per 90 minuti, insomma, lo spettacolo è assicurato, è coinvolgente, è veramente, insomma, passi due ore veramente belle anche da quel punto di vista. E quindi, insomma, diciamo tutto molto bene oggi. E adesso vi passo, sto raggiungendo uno dei ragazzi, insomma, che ha animato il progetto fin dall'inizio, e gli chiediamo un po' di dire, insomma, ve lo passo, ce l'ho proprio qui a fianco, di parlare invece un po' delle idee per l'immediato futuro del progetto delle Bosche, relativamente soprattutto al campo dove si è giocato anche oggi, di San Donnino, che è un paese appena fuori Firenze, tra periferia, insomma, e provincia, e relativamente appunto agli sviluppi futuri della squadra. Quindi poi fra un po' riprenderò la parola.
Perfetto.
Pronto?
Pronto, ciao.
Eccolo, ciao.
Allora, innanzitutto complimentoni per la vittoria importante per la classifica.
Grazie mille.
E poi, insomma, ci volevi dire qualcosa, ci volevi parlare, insomma, dei progetti, dello stato di salute del progetto Le Boschi?
Ah, senti, stato di salute direi bene, nel senso che siamo in numeri come, diciamo, insomma, movimento abbastanza florido, nel senso che ci sono un sacco di idee in cantiere, diciamo che è tutto legato a questo benedetto bando che si svolgerà tra la fine di gennaio e febbraio. Il bando di assegnazione dell'impianto dove in questo momento stiamo giocando, appunto, questo impianto comunale vuoto fino all'anno scorso, perché era di proprietà di una società storica di calcio del posto, appunto il San Donnino, che poi 3 anni fa è fallita, insomma, per i soliti motivi chiaramente economici: non ci sono fondi, le squadre sono a terra, società storiche chiudono le loro attività, non ci sono più scuole calcio in tantissimi posti. Questo era uno di quelli, infatti noi di base stavamo cercando un campo libero per smettere di pagare un affitto e iniziare a autogestirsi il nostro posto, a cominciare a viverci l'impianto sportivo, il campo, nel modo che piace a noi, quindi appunto autogestione, una cosa che non finisce all'allenamento, che non finisce alla partita, ma che dura tutta la settimana. Noi ci sogniamo un impianto aperto alla popolazione, ai ragazzi, ai bambini del quartiere, che vengono appunto a giocare, anche se non nella nostra squadra, ma che comunque sia un impianto aperto dove, insomma, fare i nostri progetti, le nostre decine di idee che ci abbiamo in testa. Non sarà facile, perché il bando, insomma, ci sono un po' di rapporti di forza paradossalmente a sfavore, nel senso che noi come numero e come storia anche sportiva e come appunto particolarità della realtà dovremmo essere assolutamente in testa, e il problema è che, insomma, si sa dove si vive, si sa come vengono gestite queste cose, e, insomma, si parla sempre delle solite cose: rapporti clientelari, squadre che nascono senza il preciso intento di vincere campionati, ma semplicemente di prendersi posti e di specularci sopra. Insomma, si sa come funziona, dai.
Sì, diciamo che tutto il mondo è paese da questo punto di vista.
Tutto il mondo è paese, assolutamente, specialmente quando si dice no, calcio moderno, no al calcio moderno, allora ripartiamo dal basso, ma in realtà magari sì, ecco, cifre diverse, sicuramente più basse, però insomma il meccanismo è sempre il solito, ecco.
Capisco. E per il resto? Hai voglia di dirci qualcos'altro, insomma, di come procede durante la vostra vita quotidiana durante la settimana, dare qualche informazione in più ai nostri radioascoltatori?
Insomma, noi viviamo Le Boschi di base 7 giorni su 7, perché fra gli allenamenti della prima squadra, gli allenamenti della juniores, gli allenamenti degli amatori, gli allenamenti della squadra femminile, e facciamo un'assemblea a settimana come gruppo, ne facciamo una al mese come direttivo, quindi i ragazzi si occupano della direzione della società e una delegazione del gruppo di una decina di persone, e quindi insomma diciamo è proprio 7 giorni su 7 insomma. E niente, poi insomma le solite storie, sappiamo tutto, il finanziamento, cene, eventi, essere socio, che quest'anno stiamo sbombardando parecchio da quel punto di vista, perché c'è bisogno di gente e anche di soldi, eccetera eccetera, insomma questi sono i modi in cui vogliamo autofinanziarci, cercando di ridurre al minimo gli introiti degli sponsor, che comunque sono ovviamente sponsor di familiari, amici, insomma cose che si parla appunto di aiuti e ci diamo a vicenda, insomma. Quindi però chiaramente cerchiamo di coprire il maggior numero delle spese con lo finanziamento, e devo dire assolutamente ci riusciamo abbastanza bene.
Beh, anche perché poi guarda, tu probabilmente non lo sai, io sono mi capita spesso per un motivo o per l'altro passare a Firenze, e la cosa che ho potuto constatare di persona è che, come dopo la Fiorentina, praticamente chi non abbia proprio la squadra, il proprio quartiere eccetera, è un po' la seconda squadra di tutti, Le Bosche, ha generato un'ondata di simpatia abbastanza in generale, almeno tra i ragazzi, tra le fasce più giovani della popolazione.
Sì sì, assolutamente, no, anche lo vedi anche dal numero di persone che vengono poi a vedere le partite. Se 4-5 anni fa in curva eravamo 40-50-60, adesso si parla di numeri in casa come oggi 250-300 persone.
Mica male, quindi, anzi,
sì,
tante
assolutamente
robe. Tu vuoi fare qualche domanda? No, va bene così. Allora bene, dai, okay. Noi ti ringraziamo, ripromettendoci di venirvi a trovare più spesso,
dai,
anche perché
sì,
abbiamo un sacco di amici. E quindi ci sarebbe davvero piacere di tornare quanto breve. Ti ringraziamo per questo intervento. Salutaci anche il nostro corrispondente. Adesso metteremo in onore vostro un pezzo che so che vi sta molto a cuore, che è quello che viene dedicato a Mala Suerte.
Ah sì, grazie.
Un abbraccio a voi e a tutte Firenze.
Grazie, grazie a voi, ciao.
Nel mio cuore, e non ho mai pensato.
Bene, ritorniamo in voce per avvisarvi che stiamo mandando un pezzo che è la registrazione di un'intervista che è stata fatta agli autori di uno spettacolo teatrale che parla di Mar del Plata, una squadra di rugby che diciamo è stata molto attiva sul fronte diciamo della giustizia e della memoria per i desaparecidos, per cui dura un quarto d'ora circa, godetevela e poi ci sentiamo dopo questa intervista.
E siamo in collegamento con Andrea Paolotti, uno degli attori di Mar del Plata, spettacolo dedicato al rugby in Argentina, in programmazione al Piccolo Eliseo fino al 22 novembre, tutte le sere tranne il lunedì alle 8 e la domenica anche alle 16. Non so se intanto ci vuoi parlare della trama, che è abbastanza particolare, ovviamente ispirata a una storia vera, quindi...
Assolutamente, sì. Innanzitutto salve a tutti. Allora, siamo nell'Argentina della fine degli anni 70, 78-79, anzi nello specifico nel 78. L'Argentina in quel periodo, come molti di voi sapranno, affronta un periodo storico molto particolare, quello del regime militare dei generali di Videla. È un periodo storico particolare anche perché tristemente noto per aver cancellato dalla faccia della terra circa 30.000 persone, i desaparecidos, e tra quelle 30.000 persone noi andiamo a raccontare la storia di 17 di quelle persone che facevano parte di un club, il club rugby La Plata, e che hanno avuto una vicenda molto particolare, perché viene ucciso un ragazzo, Diego Moreno, che faceva parte dell'Unione degli Studenti, ma che era anche tre quarti di una squadra di rugby, una delle squadre più forti di quel periodo, anzi forse la più forte. Consideriamo che il rugby all'epoca era dilettantissimo, insomma non parliamo di professionisti, certo, però era una squadra che vinceva molto. E i compagni di squadra, quando vengono a sapere di questa della morte di Diego ammazzato, decidono di dedicargli un minuto di silenzio. Voi potete ben immaginare che già fare un minuto di silenzio all'epoca per un desaparecido, anzi non era un desaparecido ma era un morto ammazzato, era un atto rivoluzionario o comunque di grande resistenza. I compagni di squadra, invece di fare un solo minuto di silenzio, rimangono fermi immobili davanti agli avversari, davanti al pubblico e davanti all'arbitro per 10 minuti di fila. Da quel momento lì diventano emblema per il pubblico, per le persone che andavano a vedere le partite della squadra di rugby La Plata, diventano un po' l'emblema della resistenza, e al contempo diventano uno scomodo problema, passatemi le virgolette, scomodo problema per i generali, che più di una volta gli suggeriscono di ritirarsi dal campionato, ma i ragazzi non lo fanno, decidono di andare avanti perché se lo sono promessi di arrivare fino alla fine, e riescono ad arrivare alla fine, ma con un bilancio terribile, che è quello dei 17 tra giocatori, delle giovanili, della prima squadra, allenatore, che vengono fatti fuori. E noi raccontiamo questa storia, che è una storia pazzesca, che può sembrare lontana nel tempo, nello spazio, ma non lo è, perché c'è una grossissima dimensione, che è quella della dignità, della volontà di non perdere mai la propria dignità, e che è quello che fanno i ragazzi in campo, continuando a scegliere e decidere di giocare.
Lo sport è comunque un modo per resistere in varie situazioni, anche semplicemente appunto giocare può essere un modo per scendere in campo e resistere appunto alla repressione o anche alla guerra. Abbiamo visto la scorsa settimana, noi l'abbiamo visto con per esempio Rojava Playground. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sullo sport in generale o il rugby in particolare riguardo appunto forme di resistenza.
Senza scadere, perché è un attimo che si scada nella retorica in discorsi di questo tipo, però va detta assolutamente una cosa. Io non sono un rugbista, mi sono avvicinato al rugby, lo seguivo, era uno sport che mi incuriosiva, mi interessava, ma mi sono avvicinato al rugby, al mondo del rugby, con questo spettacolo. E devo dire che ho trovato un mondo particolare, composto da persone con una grossissima
voglia di cultura, con una grossissima cultura alle spalle, ma cultura ad ampio raggio, non soltanto cultura sportiva, anche la necessità di sostenere determinati valori che appunto così di primo acchito possano sembrare vicini alla retorica, cioè quello dell'unione di squadra, della volontà di rimanere uniti, della fratellanza, però non lo sono, non fanno parte della retorica, fanno parte proprio del mondo rugby. Io a tutte le persone a cui ho avuto l'opportunità di raccontare la storia che ruotavano intorno al rugby, da tutte quante ho avuto la stessa reazione: innanzitutto pelle d'oca, e poi che cosa possiamo fare per aiutarti. E ci hanno dato una mano in tanti, a partire dal capitano della nazionale Sergio Pariste, che ci ha prestato la voce per diffondere lo spettacolo. Tra l'altro il capitano era nato alla Plata, è moribondo nato alla Plata, esattamente nella città della squadra di cui noi raccontiamo la storia. E lui per primo, ma insieme anche poi la federazione rugby tutta, i giocatori, ci sono venuti a trovare Valerio Bernabò, che è secondo linea della nazionale, un gruppo che mi fa piacere citare, che si chiamano Delinquenti Prestati al Mondo Delinquenti Prestati della Pallo Ovale, e che è un gruppo Facebook con tanti like, che appena gli ho raccontato la storia ci hanno dato immediatamente una mano. Sono dei ragazzi che hanno sono degli educatori di rugby, che allenano le squadre giovanili e sono giocatori anche dell'Arvalia, che è una società che c'ha il campo al Corviale, e subito si sono prestati a darci una mano, così. E questo credo
scusa se ti interrompo, ma quindi proprio nella costruzione dello spettacolo?
Allora, nella costruzione dello spettacolo abbiamo avuto la consulenza, ecco, mi fa piacere anche citare lui, di Franco Ascantini, che è un ex allenatore della nazionale rugby, che è stato poi il mio contatto iniziale col mondo del rugby, tramite organizzo un festival vicino Roma, Fiume Romano, e ho conosciuto casualmente lui, gli ho detto sto per fare questa cosa sul rugby, ha detto sai, io sono stato allenatore della nazionale, lì come puoi immaginare mi si è aperto un mondo, ho avuto l'opportunità di incontrarlo più volte, mi ha spiegato, partendo dalle basi tattiche, diciamo, regolamentari e tecniche, siamo arrivati poi al mondo rugby ad ampio raggio, e quindi i rapporti che ci sono nella squadra e quello che c'è tra i compagni di squadra, insomma. Franco è stato un punto importante, è stato anche una consulenza tecnica, perché noi abbiamo dei momenti in cui siamo a rugby, o meglio rappresentiamo l'allenamento della squadra prima di andare in campo, e lì abbiamo avuto bisogno di un po' di assistenza per organizzare una touche, organizzare una mall, una mischia, un po' di riscaldamento, insomma abbiamo avuto un sostegno anche da questo punto di vista.
E la Federazione Italiana Rugby comunque vi ha supportati anche a livello di spettacolo, no?
Non so se
proprio in generale, quindi a livello istituzionale c'è stato un approccio allo spettacolo che...
Guarda, lo spettacolo gode di due sostegni che per me sono i pilastri, le colonne portanti dello spettacolo, insieme chiaramente all'elemento, chiamiamolo così, artistico, quindi della produzione Società per Attori, del testo di Claudio Fava, ma due compagni di viaggio che non sono solo compagni di viaggio ma sono colonne portanti del spettacolo sono stati sicuramente la FIR, che ci ha sostenuto appunto aiutandoci soprattutto a livello di promozione dello spettacolo tramite i suoi canali social, Twitter, Facebook, e grazie anche a mailing list, quindi contattare le squadre, i club della zona, e quindi questo è stato un elemento importante. L'altro compagno di viaggio, che è un compagno con il quale ho la fortuna di collaborare da ormai quattro spettacoli quasi, è Amnesty International, che ci ha sostenuto, che sostiene lo spettacolo, che è presente spesso in teatro con gli attivisti e con più che gli attivisti, con i banchetti, insomma, per sostenere le campagne di Amnesty, e che è stata con noi anche in un evento che abbiamo organizzato il 2 novembre, un evento durante il quale, al quale sono partecipato Claudio Fava, che è l'autore del testo, Riccardo Nuri, appunto, che è portavoce nazionale di Amnesty International, e Enrico Calamai, che era il console italiano in Argentina nel periodo di Videla, ed è una persona della quale secondo me bisognerebbe conoscere qualcosina in più, perché utilizzo questo termine un po' giornalistico, è considerato un po' lo Schindler italiano, cioè lo Schindler argentino. Insomma, Calamai ha salvato centinaia di persone facendole rifugiare nel consolato italiano e facendole e trovando il modo per farle espatriare. E è una storia della quale si sa pochissimo, forse nulla. Io non la conoscevo prima di avvicinarmi a studiare, insomma, quello che è avvenuto nell'Argentina in quegli anni lì. E abbiamo avuto l'opportunità di incontrarlo insieme ad Amnesty, appunto, e insieme alla Gazzetta dello Sport, anche, scusate, mi sono scordato, che è il nostro media partner e che ci aiuta anche. Anche la Gazzetta ci aiuta a diffondere un po' e a fare promozione dell'evento. C'era Valerio Piccioni, appunto, della Gazzetta, che moderava l'incontro, ed è stato un momento molto molto bello al teatro, al Piccolo Liceo.
E un'ultima, anzi una penultima domanda è, in Argentina comunque c'è stato, si è saputo di questo spettacolo e quali sono state le reazioni? E poi l'altra, che invece è proprio l'ultima, è se porterete questo spettacolo, sta a Roma al Piccolo Eliseo fino al 22 novembre. Volevo sapere se poi avete in programma di portarlo in altri teatri o invece per ultimi.
Guarda, allora ti rispondo alla prima. Noi siamo fino al 22 novembre appunto al Piccolo Teatro Eliseo di Roma, e dopodiché faremo una breve tournée, non chiamiamo la tournée, insomma, delle repliche in Romagna. Andiamo a Cervia, Meldola, perdonami, non so se si dice Meldola o Meldola, ma credo Meldola, Cervia e Bagnacavallo. Facciamo tre repliche, 4-5 repliche in Romagna. E per quest'anno chiudiamo qui, perché questa era una stagione lancio, come spesso accade in Italia. Diciamo che se non hai un specchietto per la lode o comunque un nome, chiamalo così, altisonante di richiamo negli spettacoli, è difficile riuscirli a piazzare immediatamente. Ma col successo che sta avendo lo spettacolo, con passami questo, con la bellezza che c'ha questo spettacolo, noi siamo abbastanza convinti che stagione prossima riusciremo a fare la tournée. Stagione prossima si intende dal 2016-2017, quindi a ottobre prossimo ripartiremo quasi sicuramente, anzi sicuramente, con questo spettacolo, e magari troviamo il modo per riparlarne insieme, che così riusciamo anche a dire con più precisione quali date si faranno. Rispetto all'Argentina, noi abbiamo avuto abbiamo anche il patrocinio dell'ambasciata argentina a questo spettacolo, che è venuta, presenziato, diciamo, all'incontro del Duar. Io ho avuto un contatto con la direttrice artistica del Teatro Coliseo di Buenos Aires, alla quale ho detto quello che stavamo facendo. Ha dimostrato un grossissimo interesse, e quindi in Argentina lo sanno, e lo sa anche Raul Barandiaran, che è il protagonista della nostra storia, perché della squadra, nello specifico, noi raccontiamo la storia della squadra che era di rugby a 7, i famosi Seven La Plata, e quindi raccontiamo la storia di questi sette ragazzi, perché il primo viene a mancare prima ancora dell'inizio, diciamo, della pièce. Raccontiamo la storia di questi sei ragazzi, del quale ne rimane vivo, appunto, come ho raccontato prima, di questa squadra, uno soltanto, che era Raul Barandiaran, e che è ancora vivo in Argentina, lui a Buenos Aires, è un architetto, e abbiamo avuto modo di incontrarlo, diciamo, di farglielo presente indirettamente, perché è uscita su Gazzetta una splendida pagina, Gazzetta dello Sport, una splendida pagina sullo spettacolo con un'intervista a Raul, e che raccontava la vicenda.
E salutiamo dunque Andrea Paolotti e lo ringraziamo per il suo intervento. Andrea è attore di Mar del Plata, in programmazione al Piccolo Eliseo, e con questa voce vi saluta anche per questa puntata della Mischia sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Dopo questa interessantissima intervista registrata sull'argomento della squadra di sullo spettacolo teatrale riguardante la squadra di rugby del Mar della Plata, ritorniamo qui per la parte conclusiva di questa puntata della Mischia, la parte che è solitamente dedicata alla nostra schedina in cui delle squadre di calcio popolare, a cui faremo un po' di aggiunte sia perché è iniziato il campionato di terza categoria e che comunque vede impegnate ulteriori squadre di quelle che interessano a noi, sia perché sono successi un po' di fatti che ci terremo a parlare un attimino. Andiamo innanzitutto con i risultati. Allora, ieri l'Atletico San Lorenzo ha vinto per 4-2 in trasferta in casa del Cineto. Oggi l'Afro Napoli ha battuto 4-0 il Real Proto Pisani, penso che sia così. La Cipozzo ha battuto per 3-0 il Pian di Rose. Il Castel di Sangro invece è stato sconfitto per 2-0 per 2-1, scusate, in casa del Torre Ajax. L'Ardita ha pareggiato per 1-1 con l'Usai. La Locomotive Flegrea al debutto quest'anno sbanca per 3-0 il campo del Cus Napoli in trasferta. Così come una vittoria fuori casa è stata per il Cava United Football Club, che ha vinto 2-1 in casa del Cuore di Rocca. Lo Spartak Lecce invece esce indenne dalla trasferta in quel di Torricella per 0-0, e concludiamo con il pareggio dell'Atletico Brigante per 2-2. E partita interessante perché all'inizio della partita il giocatore dell'Atletico Brigante sono entrati con uno striscione in campo per criticare la xenofobia e comunque la discriminazione razziale, dicendo che comunque un terrorista qualsiasi che sia comunque con una bomba degli aerei della NATO, che sia comunque via terra con un Kalashnikov, resta pur sempre un terrorista, e la linea di distinzione deve essere questa e non quella razziale. Inoltre in questa giornata ancora non siamo riusciti ad avere i risultati dell'Abruzio e soprattutto della Conlassata. Una Conlassata Shakur, la squadra popolare del calcio popolare di Ancona, che purtroppo è passata agli onori della cronaca in questo momento per un brutto fatto di repressione che costringe una delle sue facce storiche, uno dei suoi leader storici, Alessio, che si trova adesso a dover scontare comunque un accumulo di varie micropene per un totale di 4 anni, di cui tra l'altro lui era anche sotto DASPO, se non ricordo male. E buona parte delle cose sono reati specifici per lo stadio, o comunque a prescindere per fatti di piazza o situazioni da questo punto di vista. E tornando invece al discorso della Stella Rossa, è stato interessante, ci hanno fatto pervenire i ragazzi dalla periferia di Napoli, da Scampia, il fatto che sono riusciti ad avere un incontro con i responsabili dell'ottava municipalità di Napoli per cercare insomma rendere il diritto allo sport a portata di tutti, visto che è uno dei temi dei nervi scoperti che succedono in quella zona, in cui c'è bisogno di un accesso allo sport anche per cercare di migliorare il territorio dalle tantissime vicissitudini che ci sono. E per questo vi rinviamo alla loro pagina, dove comunque c'è un comunicato esaustivo che spiega la loro posizione e le modalità di tale incontro. Prima di congedarci volevamo salutarvi volevamo ricordarvi gli ultimi due appuntamenti alla settimana, in cui da un lato a Viterbo ci sarà una cena per presentare il calendario dei Ribelli dello Sport, edito da Sport Popolare del Nation Libri, il venerdì 20 novembre, mentre invece sabato prossimo ci sarà a sostegno della realizzazione della nuova palestra popolare di De Gaggi in quel del Quarticciolo, Al cortocircuito alle 17.30 inizierà un allenamento collettivo gratuito di pugilato, kickbox, muay thai, taekwondo, con a seguire una cena alla carta in cui tutti, ripetiamo che tutti i proventi saranno devoluti per la realizzazione di questo bel progetto che nasce dal basso per una zona popolare dal basso di Roma, qual è il Quarticciolo. Penso che abbiamo detto tutto, non possiamo, cioè possiamo far altro che darvi appuntamento alla prossima trasmissione della Mischia di domenica prossima, sempre alle 17, e vi lasciamo con l'ultimo stacco musicale.
E quindi buona serata a tutti e tutte, quando sono le 18.02 praticamente, e appunto, anzi, prima di salutarci facciamo questa bella cosa, e cioè ricordare che Radio Onda Rossa ha urgentissimo bisogno di soldi, di finanziamenti, perché come saprete tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici, Radio Onda Rossa non ha padroni, non ha pubblicità, vive dal 1977 con l'autofinanziamento, con i contributi che compagni, compagne, centri sociali, collettivi le danno, e in questo periodo ha grande bisogno di soldi, perché le spese di gestione di una radio per mandare avanti un'attività militante che non prevede autoreddito, che quindi è tutta vera e propria militanza da parte di tutti e tutte quelli che sono impegnati qui dentro, beh, si fa molto difficile di questi tempi, per cui quello che chiediamo, lo facciamo sempre, speriamo di non risultare troppo pesanti, però è un sostegno, un aiuto finanziario, perché il rischio è quello che Radio Onda Rossa non possa trasmettere più.
Più chiaro di così si muore, non resta che collaborare e dare tutto il nostro piccolo affinché questo progetto collettivo, che fa parte un po' di tutti, continui ad andare avanti ad essere la voce dell'informazione di tutti noi compagni.
Benissimo, allora appuntamento a domenica prossima con la Mischia, e una buona domenica a tutti e tutte, senza calcio normale perché ci stanno le nazionali.
depressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.